Leggiamo insieme nella parola di Dio un brano, un estratto, lettera ai Galati, capitolo 1, versetti da 21 a 24. Oggi il nostro focus è la conversione dell'Apostolo Paolo, in maniera particolare, che è la conversione più determinante del primo secolo. La conversione più determinante, per molti addirittura nella storia. Poi andai, Galati 1 dal 21, poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma ero sconosciuto personalmente alle chiese di Giudea che sono in Cristo. Esse sentivano soltanto dire: colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere, e per causa mia glorificavano Dio. Conversione. La conversione è stata definita un cambio di padrone. Diceva Spurgeon: non faremo per il nostro nuovo padrone, il Signore Gesù, quello che facevamo per i nostri tirannici desideri peccaminosi? La conversione, cambio di padrone. C'è stato questo cambio di padrone. Per favore, stamattina ti invito, amico, amica, a non rispondere alle mie domande retoriche in maniera avventata. Farò delle domande retoriche mano a mano, come questa. Hai cambiato padrone? Pensaci bene, riflettici. La conversione è passare da un padrone terribile a un altro meraviglioso. Ma è un padrone. Lo sai che nel Nuovo Testamento uno degli appellativi dati al Signore Gesù Cristo è padrone? Io lo so che è impopolare nel 2025, può esserlo oggi, può esserlo. Parlare di Gesù come di un signore assoluto, di un padrone. È impopolare perché tante volte abbiamo un'idea di padrone negativa. Invece il riferimento al Signore Gesù Cristo, quando noi diciamo padrone, indichiamo colui al quale noi vogliamo sottomettere la nostra vita, la nostra volontà, le nostre scelte, le quali il Signore custodirà con il più grande amore, con la più grande cura. Il Signore è il padrone, è il miglior padrone che noi possiamo avere. E il nostro testo di oggi, nella lettera ai Galati, ci offre un'idea chiara su quello che rappresenta un'autentica conversione. Vediamo tre punti. Un'autentica conversione, una conversione secondo la Bibbia. Primo, implica che non mi converto a una chiesa, ma al Signore. Due, la mia conversione combacia poco con il mio passato senza Cristo. Tre, una conversione biblica esalta Dio, non me stesso. Non mi converto a una chiesa, ma al Signore, punto uno. Nella Bibbia, infatti, la conversione è al Signore. Hai mai sentito parlare di qualcuno che si è convertito a un movimento, a un leader, a un guru? Quante persone abbiamo sentito dire che a un certo punto quella persona, spesso fa tanto rumore quando si tratta di una persona molto popolare, uno dei cosiddetti VIP, ma in realtà siamo tutti VIP, siamo tutti molto importanti come persone davanti a Dio, vero? Davanti a Dio siamo tutti VIP. È vero o no? Non sei convinto? VIP vuol dire persona molto importante. Davanti a Dio siamo tutti molto importanti, sì o no? Amen. E vi ho convinto, meno male. Allora, c'è chi si converte a una persona, c'è chi a un certo punto fa una certa scelta, un'inversione di tendenza, una sterzata, aderisce, abbraccia qualcosa, Ma la conversione biblica è una conversione al Signore, non a una persona qualunque, al Signore. Ti sei convertita al Signore? Ti sei convertito al Signore? Lo leggiamo nel libro degli Atti, che a Lidda, a Saron, Atti 9, 35 e 11, 21, poi parlando anche di Antiochia, ci sono queste tre località in cui arriva la predicazione della parola di Dio, cuori che si aprono alla fede in Gesù Cristo, labbra che confessano la propria condizione di peccato, di peccaminosità, di bisogno davanti a Dio, e queste persone si convertono al Signore. Ed è bella questa enfasi che io voglio fare con forza questa mattina. Convertiamoci al Signore. Convertirti a una chiesa non farà di te un credente al 100%. Convertirti a una persona sarà un'esperienza portatrice di delusioni e di cantonate pazzesche. Sai una cosa che ho rilevato in questi anni? E non parlo solo per cose riscontrate, viste, ma anche per cose tramandatemi, raccontatemi. Vedi questo tipo di fenomeni, o te ne parlano quando servi il Signore in più aree, in più comunità. Sai qual è un fenomeno ricorrente? Cambia il pastore, alcuni si disperdono. Al cambiamento del pastore, in un cambiamento importante, potremmo dire oggi, nella leadership di una chiesa, c'è un cambiamento importante a livello, diciamo, direttivo in una comunità, e alcuni non seguono. Magari ritornerebbero se ritornasse il loro pastore, quello del cuore, quello a cui si erano convertiti. Temo. Ora che ci siano, come dire, rapporti, affetti, sintonie particolari, esperienze vissute, è normale. Ma tante volte ho avuto l'impressione che spesso oggi nelle chiese ci si converta all'uomo, non al Signore. Che quando tu ti converti al Signore, tu continui a seguirlo. Ma ti ricordi l'evangelista Filippo? Quando se ne va, quel ministro di Etiopia, il ministro etiope, si era avvicinato alla fede attraverso Filippo. Filippo aveva evangelizzato questo ministro in viaggio, stava ritornando in Africa. Ti ricordi? Atti capitolo 8, se non ti ricordi, mi raccomando, leggi questa storia indimenticabile della Bibbia, della parola di Dio. Quando a un certo punto Filippo scompare, ma letteralmente scompare, no? Filippo va via e quell'uomo che aveva creduto in Gesù continua il suo viaggio come? Tutto depresso. Perché Filippo era andato via e si era convertito a lui. Era diventato discepolo di Filippo, no? E ora come faccio senza Filippo? Sono perduto. No, sicuramente dispiaciuto. Sicuramente dispiaciuto. Però l'evangelista era andato via e quell'uomo aveva scelto di seguire Gesù. Ma io chi sto seguendo? Ma io perché frequento la Chiesa? Ma io perché servo il Signore? Io perché sono qui? Per te? Tu per me? Tu per qualcun altro? Se questa è la motivazione, durerà poco. La nostra motivazione sarà debole. Se la nostra motivazione è collegata solo a affetti, a relazioni, A fattori umani, la nostra scelta di fede sarà fragile, sarà debole. Noi vogliamo seguire Gesù. Amiamo i servitori di Dio. Stimiamo i servitori di Dio. Ascoltiamo i consigli dei servitori di Dio. Manteniamo dei legami forti, sinceri, spiritualmente robusti, con il popolo di Dio, con tutta la Chiesa del Signore. Ma alla base di tutto, mi raccomando, seguiamo Gesù. Che se seguiamo Gesù può cambiare tutto, ma noi continueremo a seguire Gesù. Non so se mi sono spiegato. La Bibbia è la conversione, parla della conversione al Signore. La conversione biblica indica il ravvedimento dei propri peccati, un convinto pentimento con relativo cambiamento di direzione. Non mi converto a una chiesa, ma al Signore. Saulo, perché ci parla tanto? Già da questo primo punto, la sua storia, la sua biografia. Perché Saulo non era una persona nota. Come abbiamo letto, ero sconosciuto personalmente alle chiese di Giudea che sono in Cristo. Nessuno lo conosceva, Saulo da Tarso. E chi lo conosceva se ne stava lontano da Saulo. Quindi chi non lo conosceva? Chi lo conosceva lo temeva, perché Saulo era stato un persecutore, un accanito nemico della Chiesa, una iena, un ex iena, Saulo, che diventerà una pecora del gregge di Cristo. Quindi è impossibile che Saulo si fosse invaghito di una Chiesa o che fosse stato condizionato nella volontà da qualcuno, suggestionato da qualcosa. Al contrario, inizialmente nelle chiese c'è timore, perplessità riguardo la conversione di Saulo. La testimonianza di Stefano, la predicazione ascoltata da Saulo, la visione di Gesù nel suo viaggio andando a Damasco, come riferito da Atti capitolo 9, Dio stava lavorando nella vita di Saulo. Saulo non si converte a una chiesa, non viene ammaliato da una chiesa. Saulo non ha l'effetto wow da parte di una chiesa. Viviamo in un periodo in cui magari chi ha frequentato, ha visitato una chiesa, non dimentica il sermone, non ricorda il sermone, non ricorda la predicazione, però siamo attirati da tanti altri fattori che riguardano il culto, le riunioni. Signore, fa che tanti Saulo possano nascere di nuovo, non per convertirci a una chiesa, ma al Signore. L'adesione a una chiesa esprime il mio consenso. La conversione invece esprime il senso della mia esistenza. L'adesione non basta, venire in chiesa e stare qui la domenica, non basta. Ci vuole la conversione, tornare indietro a Gesù. L'adesione a una chiesa può indicare dove vado la domenica, la conversione invece indica la strada per cui mi sono incamminato per l'eternità. È tutta un'altra cosa. La tua è adesione o è una conversione? Ma io sto bene qui e io sono felice che tu stia bene qui con noi. Ma per amore di Dio e per amore tuo ti devo dire che stare bene qui con noi o in un'altra chiesa non basta. Non basta. Questa è adesione. Ma tu quale chiesa frequenti? E tu rispondi convintamente. Non basta. Non basta, devi tornare a Gesù, devi tornare a Gesù con tutto il tuo cuore. La seconda riflessione, la mia conversione combacia poco con il mio passato senza di lui. C'è questo elemento sorpresa: colui che una volta ci perseguitava ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere. C'è questo tipo di riscontro. Saulo infatti si opponeva ai discepoli di Gesù, considerandoli eretici, pseudo-giudei, erbaccia da estirpare con ogni mezzo a disposizione. C'è un prima e un dopo. E lo stesso apostolo Paolo scriverà: perseguitavo a oltranza, sì, anche io sono umano e ho bisogno di soffrire. Bene, sto bene, ma l'influenza ti lascia che sei una pezza. Quest'anno, edizione 2025, se non hai scaricato l'aggiornamento, probabilmente ti toccherà. Spero di no, spero di no. Sono qui per la grazia di Dio. Scusatemi Chiesa, sono un po' lento stamattina, un po' impacciato, ma sono felice di poter dare il mio piccolo contributo. Saranno bruschette, ma sarà il pane della parola di Dio. Il pastore ci ha potuto offrire una bruschetta, basta che sia il pane della parola di Dio. Scusatemi per la bruschetta, ma meno male che è il pane della parola di Dio. Allora, l'apostolo Paolo stesso scriverà a Galati 1:13: io perseguitavo a oltranza la chiesa di Dio, la devastavo. Vedi chi era Paolo prima? Saulo, appunto. E chi è diventato per grazia di Dio? Nel libro degli Atti degli Apostoli leggiamo Saulo, sempre spirante minacce, stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote, gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, perché se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Ho letto Atti 9, 1 e 2. Ma vedi chi era prima Saulo? Nemico, persecutore. Poi diventa perseguitato. Signore, fallo ancora. Fallo ancora, Signore. Quello che a volte chiedo a Dio è questo: Signore, facci vedere conversioni radicali, conversioni autentiche, miracolose, inspiegabili. Ti ricordi domenica scorsa ho fatto quella citazione? Se puoi spiegarlo, Dio non c'entra niente, no? È qualcosa di prettamente umano, comune. Se non puoi spiegarlo, vuol dire che è stato il Signore. Signore, facci vedere queste conversioni. Conversioni del tipo: io ero venuto qui, che me ne vado a casa, che sono un'altra persona. Questo ha fatto il Signore in tanti di noi. All'istante, nell'arco di una riunione, di una giornata, in un attimo potremmo dire. Il Signore può fare quello che egli ha fatto nella vita di Saulo. Ed è veramente emblematico questo passo, no? Credo sia la conversione non solo più rilevante, quella di Saulo nel Nuovo Testamento, ma anche la conversione più, come dire, efficace a livello figurativo, descrittivo. Perché è proprio così la conversione. Magari non sei in viaggio per la Siria, ma un po' come Saulo, come lui, in viaggio verso Damasco, con un mandato, con un compito, con degli obiettivi, con un animo, con una testa, con un cuore, in un determinato modo. Poi incontri Gesù, colui che hai bestemmiato, di cui hai parlato male, che per te era il fondatore della peggiore setta giudaica, eretici, un cancro religioso da estirpare. E poi gli dici, quando lui ti chiama per nome, questo Gesù: chi sei, Signore? Chi sei, Signore? E già cambia tutto, perché lo chiami Signore. Signore, fallo ancora. Queste conversioni, che cambi itinerario, che cambi mentalità, che cambia il tuo cuore, i tuoi pensieri, i tuoi propositi. Signore, convertici. Io dico stamattina, Signore, convertici tutti. Come lo direi al telefono, convertici a tutti. Lo so che non è corretto proprio il 100%, ma rende l'idea, convertici a tutti, Signore, tutti quanti, anche a me. Perché la conversione, è vero che la conversione, quella lì basilare una volta, però in un certo senso, parlando di cammino con Cristo, la conversione è anche tutti i giorni. È vero o no? Che ogni giorno ritorniamo al Signore, ogni giorno ci rendiamo conto di aver sbagliato, di aver perso la rotta, di aver variato magari di qualche grado, no? Di aver sbagliato isolato, di essere un chilometro dall'altra parte. Dobbiamo tornare indietro. Come su strada, così nelle vie di Dio, convertiamoci. Convertiamoci. La totale avversione verso Gesù Cristo, il messaggio cristiano da parte di Saulo, il suo accanimento verso i suoi discepoli, i modi bestiali in cui tentava di farli fuori, sono l'esatto opposto rispetto a ciò che caratterizza Paolo dopo la conversione. Paolo infatti scriverà a una chiesa, Corinto: molto volentieri spenderò e sacrificherò me stesso per voi. Se vi amo tanto, devo essere da voi amato di meno? Questo è Saulo, l'ex Saulo che lo dice. Un cuore per la Chiesa di Gesù Cristo, un cuore per i fratelli nella fede. Prima voleva vederli morti, prima avrebbe voluto vederli morti, perlomeno vederli in carcere, buttata poi la chiave. Dopo la conversione, Paolo dice alle chiese: ma quanto vi voglio bene. Il lupo, che non si è travestito di agnello, lo è diventato. Signore, convertici. Amen. Convertici, Signore. Ci sono cose che tu potresti provare a fare 50 anni, non ci riuscirai. Solo Cristo può farlo. Cambiare i tuoi pensieri in quelli di Cristo, i tuoi propositi in quelli di Cristo. È come cambiare l'abbigliamento, come rifare totalmente l'armadio, no? Modificare completamente tutto l'abbigliamento, tutto l'outfit. Questo ci dice il Signore. Bisogna che ci rivestiamo di Cristo Gesù, dei suoi sentimenti. A un'altra chiesa, Filippi, Paolo scriverà che tutto quello che per lui era prioritario, costituente privilegi, meriti davanti a Dio, poi a un certo punto è diventato come tanta spazzatura. Esiste il museo della Gesenu, ma non dei macchinari utilizzati fin dal sorgere dell'azienda. No, no, intendo, ma tu ti immagini un museo di rifiuti, per aree, per sezioni, la plastica, poi i grandi maestri dell'organico. Immagini, per un attimo. Per l'Apostolo Paolo, quello che prima era un motivo per cui sentirsi fiero, meritevole davanti a Dio, privilegiato rispetto agli altri, è diventato spazzatura. È diventato spazzatura. E in questo testo biblico sono andato a vedere che il greco si potrebbe tradurre feccia, rifiuti, escrementi. Come siamo delicati a volte con i nostri peccati. Come siamo delicati con i nostri peccati. Sta tuonando pure il cielo. È vero o no? A volte non pensiamo a ciò che è male davanti a Dio, a ciò che la Bibbia ci dice di non fare, a volte non ci pensiamo come spazzatura, è vero o no? Pensa quanto cambierebbe nella nostra forma mentis spirituale, nella nostra mentalità. Mi permetto di dirlo perché in fondo lo dice la Bibbia, se pensassimo al peccato come a cacca, escrementi, rifiuti organici. Immaginiamo, questa è l'immagine. Se qualcosa non piace a Dio, dovrebbe farmi schifo, dovrebbe farmi ribrezzo, dovrebbe destare in me una reazione di distacco, di repulsione. Perché non è così? Perché dobbiamo ancora convertirci. Signore, vogliamo convertirci di nuovo a te. Signore, vogliamo convertirci di nuovo a te. E poi la mia conversione esalta Dio, non me stesso. Vado più veloce. La mia conversione esalta Dio, non me stesso. Abbiamo letto che Paolo scrive, per causa mia glorificavano Dio. Scrivendo ai Corinzi, Paolo scriverà, io sono il minimo degli apostoli. Non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Prima Corinzi 15:9. E pensare che Saulo, in ebraico, Saulo dall'ebraico vuol dire richiesto, domandato, desiderato. Paolo, dal latino, significa piccolo, basso, umile. Questo fa la conversione. Il mio io arrogante, il mio io superbo, il mio io col petto gonfio, tipo Hulk, davanti a Dio, si abbassa perché riconosco di essere quello che sono realmente davanti al Signore, un peccatore, una persona in difficoltà, una persona bisognosa di amore, di perdono, di cura, di aiuto da parte del Signore. Signore, salva questa mattina. Salva, Signore, che qualcun altro qui, o magari che ascolta da casa, possa fare quest'atto di fede e rivolgersi a Dio e dire, Signore, abbi pietà di me. Salvami, Signore, convertimi, Signore. Voglio convertirmi a te. E se il peggiore, il più improbabile, il nemico giurato della Chiesa aveva confessato Gesù come Signore, allora significava che la grazia di Dio era davvero illimitata, che le possibilità di Dio erano realmente senza confini. Ed è così. La grazia di Dio è illimitata. Sì? L'amore di Dio è senza confini. C'è speranza per tutti. C'è speranza per tutti. Oggi vogliamo credere e pregare non solo per chi ci sembra insensibile, ma anche per chi si oppone alla fede e ai fedeli. Oggi vogliamo pregare, Chiesa, per bestemmiatori, persecutori e violenti, come lo era Saulo prima della conversione. Non vogliamo solo pregare per i predisposti, per chi ci sembra più incline alla fede evangelica, al messaggio biblico di redenzione, di salvezza. Oggi vogliamo pregare con tutto il cuore e credere che il Signore possa salvare anche gli, come dire, come li chiamiamo? I recuperabili, per noi, I senza speranza, per noi, ma non per il Signore. Tuo figlio, tua figlia, pensi a qualcuno in casa, tua sorella, qualcun altro, qualcuno che sta evangelizzando, qualcuno che con la Chiesa ha un rapporto sempre tipo bungee jumping, no? C'è chi magari viene una volta in Chiesa, poi magari passano mesi, poi ritorna, ci fa molto piacere, però poi nuovamente c'è una perdita delle tracce, c'è una certa incostanza, instabilità spirituale, un rapporto problematico con Dio, con la Bibbia, con la fede. Signore, Noi ti preghiamo stamattina per Isaulo. Ti preghiamo per Isaulo, che possiamo essere smentiti. Chi magari noi diciamo no, lui, no, lei, lascia stare. Io ringrazio Dio perché Dio non lascia stare. Il Signore è stato buono verso ognuno di noi. Gloria a Dio, grazie Signore. Così noi come Saulo, un ex iena, così la voglio definire, mi scuserà un giorno, un ex iena, vogliamo credere convertendoci a Lui. Convertiamoci al Signore, convertiamoci dal nostro ego alla sua gloria, dal male che abbandoniamo alla giustizia in cui Dio, di cui Dio ci riveste. Dirà sempre l'Apostolo Paolo, dal potere delle tenebre per essere trasportati nel regno del suo amato figlio, Colossesi 1:3. Voglio tanto e spero di cuore di voler mantenere costante questo impegno, che il mio prima di Cristo sia motivo di umiltà davanti a Dio e motivo di umiltà anche relazionale nel pormi con gli altri. Mi ha fatto sempre riflettere quello che scrive l'Apostolo Paolo quando dice, prima Timoteo 1:15-16, certa è questa affermazione degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, siano onore, gloria nei secoli dei secoli. Amen. Amen.